L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
Che notte di Champions, che peccato soltanto che a giocare, a scendere in campo e a suonare le note della Champions non siano state squadre italiane, però abbiamo assistito a due super partite, Arsenal, Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester City, due pareggi, 2-2 tra Arsenal e Bayern di Monaco, 3-3 tra Real Madrid e Manchester City, 4 Champions contro 3, Guardiola contro Ancelotti, che spettacolo, ma anche tante indicazioni che possono arrivare. Noi siamo in attesa naturalmente di vedere le nostre italiane scendere in campo, sarà giovedì la volta, quindi domani, oggi è un'altra giornata dedicata alla Champions League con Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Barcellona, e poi giovedì toccherà alle italiane, soprattutto al derby italiano tra Milan e Roma, e poi alla super Atalanta, che è attesa dalla super sfida contro il Liverpool. È chiaro che se tanto dovesse fare una sgabetta al Liverpool, l'Atalanta diventa assolutamente favorita, ma non andiamo troppo in là dei sogni, accontentiamoci intanto di vedere queste bellissime sfide. Allora buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e buongiorno al direttore Xavier Iacobelli. Ciao direttore, ben ritrovato.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno agli ascoltatori che hanno la bontà di seguirci. Davvero un grande spettacolo quello di ieri sera, soprattutto quello del Bernabeu, e a parziale consolazione, direi a pragmatica consolazione del nostro calcio, il fatto che ci siano stati due pareggi. Sì. E quindi, per quanto concerne la classifica del ranking di UEFA, che se a fine stagione vedesse di nuovo l'Italia prima o anche seconda, questo garantirebbe 5 squadre nella prossima Champions League. Però ieri sera davvero il Bernabeu è stato illuminato dalla grandezza di queste due squadre. D'altra parte era davvero una finale anticipata, sì, come la vigilia era stata presentata. Bellissimo. E così è stato.
Bellissimo, direttore. Io la prima riflessione che hai fatto qual è stata? Sul tipo di calcio, sul tipo di preparazione della squadra, sulla qualità dei giocatori? Dov'è che c'è distanza in questo momento tra noi e loro?
Beh, sai, partirei dalla qualità dei giocatori. Sì. Io non dimenticherò mai ciò che disse all'epoca, ed era l'anno d'oro del Milan, che centrò la doppietta scudetto, ecco, per i campioni 94, quando chiesi a Fabio Capello quanto incidesse un allenatore sulle fortune della propria squadra, e la risposta fu: al massimo il 17%, se non hai grandi giocatori non vai da nessuna parte. È così, con tutto il rispetto ovviamente per la grandezza assoluta di Guardiola e di Ancelotti, che hanno il merito di valorizzare nel modo migliore i campioni a loro disposizione. Quando vedi gol come quello segnato da Foden o da Valverde, capisci la grandezza di questi interpreti del calcio del terzo millennio e la bravura degli allenatori che li mettono in condizione di esprimersi al meglio.
Eh sì, direttore, poi però in molti dicono ci sono scuole di allenatori diverse, e ieri in Real Madrid-Manchester City si è visto anche questo, no? C'è una scuola più tradizionale, quella di Ancelotti, che non a caso è uno che va a braccetto con Mourinho, con Allegri, c'è grande stima tra i tre, che rappresentano un tipo di calcio da fare. Dall'altra parte la scuola un po' più moderna, comunque camaleontica, di Guardiola, che dovunque va porta sempre del suo, una sua personalità, un suo modo di imporre il gioco, eccetera. Ecco, anche in questo caso però è venuto fuori un pareggio, e quindi questo va a testimonianza ancora una volta del fatto che poi alla fine sono i giocatori in campo che fanno la differenza, no? Un inizio molto problematico, almeno possiamo dire così, per il Real Madrid, che poi però ha saputo riprendersi, andare in vantaggio, poi ha subito, poi ha ripreso, insomma è stata anche la sfida tra due allenatori che rappresentano due modi diversi di fare calcio. Funzionano ancora tutti e due questi modi di fare calcio?
È come se funzionano, perché il fatto stesso che Carlo Ancelotti, che è l'unico allenatore ad avere vinto tutti e 5 i principali campionati continentali, per non sottovalutare né sottacere né trascurare le sue prodezze in ambito europeo, quelle Champions League che ha conquistato sia da giocatore sia da allenatore, beh, direi che il suo calcio affrontato con quello di Guardiola sia diverso, come tu giustamente hai sottolineato. Però alla fine ciò che conta è la bellezza dello spettacolo che è il Real Madrid, che Ancelotti in questi anni ha avuto il grande merito di rinnovare, di ringiovanire, come non pensare a Vinicius Junior, come non pensare allo stesso Rodrigo, tanto per fare nomi. Così come dall'altra parte quella rete di Foden, speriamo che possa recuperare per la gara di ritorno, perché è uscito anzitempo per quell'infortunio nel finale, ha dimostrato che cosa significa avere un'accademia. E a questo proposito, se mi permetti la digressione palermitana, trovo che sia molto significativo e molto importante l'inaugurazione ufficiale dell'Accademia, dell'Academy del Palermo, che come sappiamo appartiene al Citigroup, il grande gruppo di società che fa capo al club di Manchester e che conta 13 club sparsi per il mondo. Ebbene, questo nuovissimo centro sportivo inaugurato alla torretta, a metà strada fra Palermo e l'aeroporto della società siciliana, quindi anche in una posizione logistico-strategica molto felice, dimostra la serietà del Citigroup nell'investire sul fronte palermitano, nell'investire sui giovani, perché come ha rimarcato il direttore generale e amministratore delegato del Palermo Gardini all'inaugurazione, l'intento qual è? Quello di valorizzare i giovani siciliani, i giovani talenti siciliani che trovano nella nuova struttura del club rosanero il teatro ideale per esprimersi al meglio. Quindi ovviamente il riferimento non può che essere all'Accademia del City, dalla quale sono usciti elementi del calibro del succitato Foden.
E hai toccato un tema molto importante, direttore, che è quello dei giovani, perché è un po' quello che sta è al centro della scena, no? Quindi penso al progetto della Juventus che si affiderà moltissimo ai giovani. Allora la domanda è: ma è un progetto vincente o diventa vincente se la qualità dei giovani è alta? Allora vengono in mente le parole nel prepartita di ieri di una nostra eccellenza, no? Un preparatore atletico, tale Pintus, che conosciamo tutti quanti molto bene, che è un po' la carta che Ancelotti si porterà dietro ovunque, perché è una veramente una personalità di grandissima qualità. E lui nelle parole ieri ha detto, in un'intervista prepartita, ha detto delle cose molto interessanti. Un esempio formidabile: abbiamo parecchi giovani, abbiamo parecchi giocatori, però ci vuole tecnica abbinata al fisico. Dice: Kroos e Modric sono due esempi agli antipodi, abbiamo tanti giovani ma loro hanno 39-36 anni e sono dei professionisti impeccabili che danno un po' l'esempio. Ci alleniamo sempre al mattino, facciamo tanti lavori, si lavora anche, diciamo, su ogni tipo di giocatore, quindi c'è un allenamento personalizzato da giocatore a giocatore. Però poi lui dice: i giovani sì, ma la tecnica è fondamentale, la preparazione atletica sì, ma la tecnica è fondamentale. Quindi qua torniamo sul discorso: giovani sì, però bisogna investire, farli crescere, e poi chiaramente quelli che fanno la differenza sono i Jamal, insomma quelli là che poi dopo si stanno adesso rivelando già campioni all'età di 16 anni. Però ci sono anche una categoria di giovani che possono crescere, o bisogna mettergli vicino comunque la personalità, la tecnica dei Kroos e dei Modric?
Ma sai, l'ideale è il connubio fra l'esperienza di questi straordinari fuori classe. Anche ieri abbiamo visto Kroos di cosa sia capace, è stato richiamato nella nazionale tedesca, furor di popolo, il centrocampista del Real Madrid. E poi c'è un altro dato che secondo me è particolarmente interessante, che emerge dalle statistiche di Real Madrid Manchester City e anche della partita fra l'Arsenal e il Bayern, che è stata altrettanto interessante ed avvincente. Rispetto al campionato italiano, nell'ultimo turno di Serie A 14 allenatori su 20 hanno fatto 5 cambi, quindi hanno fatto ricorso a tutte le possibili sostituzioni consentite dal regolamento, e altri 6 ne hanno fatti 4. Il City ieri ha fatto un cambio, il Bayern 2 cambi, il Real 3 cambi e l'Arsenal 4 cambi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la solidità, la dimensione raggiunta da queste 4 squadre è tale che è molto difficile riuscire per coloro i quali non sono titolari fissi, riuscire a scardinare le gerarchie. E il fatto che tra questi titolari fissi ci siano giovani e giovanissimi significa che i rispettivi allenatori siano stati capaci di inserirli nel modo migliore. Nel calcio italiano i giovani di qualità ci sono, e come? Noi abbiamo appena registrato la qualificazione agli europei dell'Under 19 e dell'Under 17. L'Under 20 l'anno scorso si è laureata vicecampione del mondo nella fase finale in Argentina. Nell'Under 21, tra l'altro, facciamo i complimenti a Giancarlo Antonioni, perché ritorna a 70 anni nel Club Italia con la qualifica di capo delegazione dell'Under 21. Questo, sebbene in ritardo, perché Antonioni ha compiuto 70 anni il primo aprile, è il regalo migliore che la federazione gli potesse fare. Certo. Ma il problema qual è? Che in campionato, schiacciati dalle esigenze di fare risultato, molti allenatori, piuttosto che rischiare, preferiscono andare sul sicuro, tenendo, non dico in naftalina, ma a bagnomaria i talenti emergenti. È una questione di coraggio.
Allora, intanto arrivano dei messaggi, quindi poi tra poco li condividerò insieme a te. Ti porto per esempio in casa Juventus, a proposito di coraggio. Quanto coraggio e quanto c'è stato di coraggio o di necessità nelle scelte di Allegri di valorizzare i giovani che aveva. Cioè è stato più un buttarli allo sbaraglio perché non aveva alternativo, è stato un cambiamento di tendenza suo anticipando la valorizzazione dei giovani, che tu ti ricorderai bene che aveva raccontato sempre che per lui il giovane deve andare in club di serie B, poi uno di medio alta serie A, poi un po' di esperienza in panchina e poi arrivava a 28 anni in serie A, diciamo.
La famosa distinzione in categorie,
esatto, che era un po' lunghetta, come
Allegri si premurò di sottolineare in tempi diversi, però, perché bisogna rimarcare il fatto che al di là delle valutazioni contrastanti circa la qualità del gioco attuale della Juventus, e ne abbiamo avuto una riprova nell'arco degli ultimi due mesi, perché la squadra è tornata a vincere prima in Coppa Italia nella semifinale d'andata con la Lazio e poi in campionato con la Fiorentina, quando nelle precedenti 9 partite di campionato aveva raggranellato 7 punti e una sola vittoria. Però per quanto concerne la valorizzazione dei giovani, è indubbio che Allegri abbia messo in pratica e abbia perfettamente compreso l'input della società, perché 7 sono i ragazzi cresciuti nella Next Gen, attualmente facenti parte dell'organico bianconero, il 7° Fagioli che sta scontando la squalifica, e peraltro, notizia di queste ore particolarmente significativa, la Juventus si accinge a prolungare un anno dopo averlo già portato sino al 2027 il contratto di Idiz sino al 2029. Questo ragazzo compirà 19 anni il 4 maggio ed è sicuramente il miglior talento cresciuto nella Next Gen, e la corte che alcuni club europei gli stanno facendo ha talmente, come dire, preoccupato la Juventus da indurla a stringere i tempi per blindare ulteriormente un giocatore già valorizzato ai massimi livelli da Vincenzo Montella nella Turchia, che parteciperà alla fase finale dell'Europeo. Ma questa è la strada che la Juventus deve continuare a seguire anche per obbedire, per rispettare precisi, rigidi paletti di bilancio.
Eh sì, anche se poi c'è stato questo aumento di capitale che a cui farà seguito la partecipazione al Mondiale per Club, a cui probabilmente farà seguito la partecipazione alla Champions più ricca, che metterà poi la Juventus nelle condizioni di poter crescere. Poi magari parleremo anche di un altro aspetto, se ne resta il tempo, però voglio dare spazio anche ai nostri amici. Vai con Rosolino da Fossano e poi con Marco Moretta.
Buongiorno Vincenzo, buongiorno direttore. Io volevo fare solo una riflessione. Ieri abbiamo visto uno spettacolo veramente. Io ho visto il Real City, bella. Ed è stata una risposta a quei fanatici, non posso dire cosa penso di loro veramente, dell'ISIS. Uno spettacolo. Gli occidentali hanno fatto solo uno spettacolo. E ci hanno fatto stare con l'ansia e la paura, almeno io ho avuto un po' di paura.
Paura politica da parte di Rosolino Fossano, è stato uno spavento un po' che hanno provato in tanti, no? Direttore, poi a me veniva in mente anche il periodo delle Torri Gemelle, che ricordo quella sera si giocò in Champions e fu una scelta secondo me perlomeno discutibile quella sera.
Certamente sì, sai, la preoccupazione era evidente, anche perché il rafforzamento delle misure di sicurezza negli stadi, teatri di queste partite è stata la significativa risposta data alle minacce che sono arrivate. Lo spettacolo del Bernabeu e della partita che si è disputata tra l'Arsenal e il Bayern ha ripagato la passione, l'entusiasmo, l'amore per il calcio, e certamente queste due partite hanno ulteriormente propalato nel mondo, non soltanto degli appassionati di calcio, la bellezza di questo sport che continua a confermarsi nonostante tutto e nonostante tutto.
Messaggio di Marco Moretta, vai Andrea.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno al direttore, carissimo Marco Moretta. Vorrei fare un gioco percentuale col direttore, se possibile.
Certo.
Qual è lo step che ci manca per arrivare ai livelli, che non ci arriveremo mai secondo me, inglesi e spagnoli, rispetto a questi tre fattori? Glielo dico a livello percentuale, proprio perché prima ne parlava lei della percentuale di incidenza degli allenatori. Tra queste tre voci: incapacità di investire sia in giovani o in strutture, mentalità conservativa dell'Italia e mancanza di progettualità, che in Italia al momento non c'è. Che ne pensa? Buona giornata.
Domanda corposa, direttore.
Beh, corposa è sicuramente molto interessante e quanto mai pertinente. Io sono abituato a vedere il bicchiere mezzo pieno, o quantomeno ad obbedire ad un pragmatismo che mi induce a pensare come l'exploit dell'anno scorso non sia stato né casuale né sporadico, perché mi riferisco ovviamente alle tre squadre italiane nelle tre finali delle competizioni europee, perse certamente sì, ma per arrivare a perdere una finale bisogna guadagnarsela una finale, quindi già questo è un dato positivo. Quest'anno le quattro squadre che vedremo in lizza domani, tre in Europa League, due peraltro nel primo dei due derby tricolori e la terza l'Atalanta e poi la Fiorentina in Conference League, intanto hanno consentito grazie ai loro risultati di ottenere questa posizione nel ranking europeo della UEFA, vedremo alla fine della stagione se questa posizione o anche la seconda verrà guadagnata, che ci darà cinque squadre. Avere cinque squadre l'anno prossimo nel torneo più importante e più ricco a livello internazionale significherà dare un ulteriore segnale di rincorsa del nostro calcio ai massimi livelli raggiunti in questi anni dal football inglese in particolare e da quello spagnolo, sebbene in Spagna, come ben sappiamo, il duello in questi anni sia stato caratterizzato dalla presenza esclusiva di Real e Barcellona, con in questa stagione l'intermezzo dell'Athletic Bilbao che dopo 40 anni ha riconquistato la Copa del Rey. Io penso quindi che si debba proseguire lungo questa strada, sì. È altrettanto significativo il segnale che dal pubblico è arrivato in questa stagione. Se noi pensiamo al più 30% media di presenze negli stadi per ogni giornata di campionato e soprattutto alle percentuali di riempimento degli impianti, ovvero al rapporto fra capienza e presenza degli spettatori, che vedono un incremento molto molto significativo, è evidente che a questo punto debbano essere i club a rispondere a questa ondata di passione travolgente che ha caratterizzato questa stagione.
De Rossi, che prima stupisce con un gioco frizzante, poi dimostra di saper vincere anche in maniera pragmatica le partite quando serve. Pioli, che viene caricato, scaricato, ma va per la sua strada e probabilmente forse c'è anche un po' il rammarico di quello che avrebbe potuto fare in più quest'anno, ma che comunque ha fatto un'ottima stagione e potrebbe anche magari arrivare fino in fondo alzando l'Europa League, ma per farlo dovrà affrontare proprio la Roma. Allora giochiamola un po' in anticipo questa partita, direttore. Che gara ti aspetti nel doppio confronto?
Ma intanto è un punto di grande orgoglio per il nostro calcio, sebbene ovviamente preferissimo che le due italiane si affrontassero il più tardi possibile, in semifinale o addirittura in finale, ma questo è il risultato del sorteggio e questo dobbiamo accettare. Arrivano Milan e Roma a questo primo dei due confronti di quarti di finale in uno stato di grazia. Il Milan ha inanellato 7 vittorie consecutive, 5 in campionato e 2 nella Europa League. La Roma di De Rossi 26 punti nell'arco di 11 partite, quindi ci attende una grande sfida a livello internazionale, credo che si annunci alquanto equilibrata, proprio perché sia dall'una sia dall'altra parte le condizioni di forma dei giocatori più rappresentativi sono particolarmente incoraggianti per i rispettivi allenatori che stanno raccogliendo ciò che hanno seminato. Non so se rammenti che cosa si dicesse di Pioli, sì, all'inizio di marzo, non di 2 anni fa, di 1 anno fa, di 3 anni fa, ma del marzo scorso. Non so se rammenti le parole che Cardinale pronunciò al Football Summit del Financial Times a Londra, quando, senza nominare Pioli mai, ma affermò e manifestò la sua insoddisfazione per come stessero andando le cose. Beh, in un mese e mezzo Pioli ha ribaltato la situazione a conferma di quanto la sua guida del Milan sia efficace, per non dire poi di De Rossi. De Rossi merita la conferma per la stagione a venire, perché se la sta guadagnando sul campo. A me piacque molto la sua modalità di accettazione della proposta di Friedkin, non pose nessuna condizione, accettò la scadenza del 30 giugno, ovvero della fine della stagione, pur di allenare la squadra della quale è un simbolo, una bandiera, e i risultati premiano la sua dedizione, la sua passione, quindi sono convinto che il doppio confronto tra Milan e Roma ci offrirà grandi emozioni.
Sono sicuro anche io, ma grandi emozioni batterà forte il cuore nel vedere l'Atalanta contro il Liverpool, no? Perché comunque sia è un premio, secondo me, per il cammino dell'Atalanta, per il lavoro fatto in questi anni da Gasperini, perché arrivare a giocarsi questa sfida, peraltro non come vittima sacrificale, ma come squadra che il Liverpool fa bene a temere, penso sia valga quasi quanto un trofeo per l'Atalanta.
No, hai detto bene, soprattutto rammentando come questa squadra alla fine del 2017 fosse e occupasse la posizione numero 104 del ranking UEFA, oggi è la numero 21. credo che basti questo dato per rendersi conto della scalata ai vertici del calcio continentale da parte della società bergamasca, che vede la sua squadra chiamata alla quarta trasferta consecutiva, perché è vero che le ultime due esibizioni dal punto di vista del risultato e del gioco hanno segnato un passo indietro rispetto alla squillante vittoria che l'Atalanta ottenne al Maradona contro il Napoli campione d'Italia, ma è altrettanto vero che si tratta di gestire questo ciclo che impone alla squadra bergamasca di giocare 9 partite in 29 giorni tra campionato, semifinale di ritorno di Coppa Italia che è in programma il 23, sarà in programma il 23 aprile a Bergamo, e il doppio confronto con la formazione che al City e all'Arsenal in questo momento sta contendendo il titolo della Premier League, che parte certamente favorita, perché sarebbe sciocco affermare il contrario. Ma come tu hai rimarcato, io rammento le parole pronunciate da Klopp in calcio all'ultimo sorteggio, parole di grande rispetto nei confronti di Gasperini e della stessa Atalanta. Certo, credo che la squadra bergamasca debba mandare a memoria la lezione di umiltà che le ha impartito il Cagliari, perché il Cagliari di Ranieri, che peraltro ha perso soltanto una delle ultime 7 partite di campionato, ha ribaltato l'incontro con i bergamaschi in virtù di una determinazione, di una volontà, di una carica agonistica che tradizionalmente, storicamente, oserei dire, appartiene all'Atalanta di Gasperini, ma che a Cagliari l'Atalanta non ha messo in campo. A Liverpool la musica dovrà essere per forza diversa.
Ci sentiamo un audio, un paio d'audio, così poi salutiamo il direttore. Vai, Andrea.
Buongiorno, mi chiamo Franco, vi seguo sempre con piacere. Volevo sapere dal direttore una cosa semplicissima, fuori da ogni polemica, da ogni, perché credo insomma che qualcuno dovrà pur parlarne. Che cosa pensa dell'esposto che è stato presentato da un'associazione no profit o qualcosa del genere?
Una fondazione.
Riguardo la alla iscrizione dell'Inter di questo campionato. E vorrei sapere anche perché non ci sono inchieste, nel silenzio totale della procura della procura della FIGC, naturalmente. Volevo sapere se non ci perché non ci sono inchieste giornalistiche puntuali che potrebbero anche farci capire che non è vero niente, per carità.
No, ecco. Chiaro il messaggio, Andrea, perché sennò è troppo lungo. Direttore, il riferimento è all'esposto che la Fondazione Dente Bianconera ha fatto alla Covisoc e alle procure, chiedendo semplicemente un riscontro su quelli che sarebbero stati i controlli effettuati per garantire che provano la continuità aziendale, che è uno dei fattori principali per l'iscrizione al campionato. Cosa ne pensa di quello che è stato comunque un esposto da parte della Fondazione Bianconera e quello che secondo lei è giusto o non è giusto?
No, ma voglio dire, ogni iniziativa che consenta di arrivare ad un punto di massima trasparenza sulla gestione delle società è ben accetta, e ovviamente bisogna anche dare il tempo a chi in questo caso è chiamato in causa, ovvero a chi deve verificare, deve acclarare se le condizioni esistano o non esistono per procedere ulteriormente. Bisogna concedere il tempo di indagare, di fare le puntuali verifiche, però vorrei anche ricordare al tempo stesso che non è che una squadra venga iscritta al campionato per una felice congiuntura astrale o perché manchino determinati controlli, tant'è vero che non più tardi la settimana scorsa è stato annunciato un irrigidimento delle procedure e delle condizioni per iscriversi alle prossime competizioni, allineandosi alla metodologia e alla regolamentazione della UEFA. Quindi vedremo che cosa verrà acclarato da chi è stato chiamato in causa. Ciò detto, per quanto concerne riferimento ad inchieste e a servizi che raccontino la realtà nella fattispecie dell'Inter, beh, mi pare che intanto i bilanci siano a disposizione di tutti, e proprio oggi, in virtù dell'imminente, incipiente 20° scudetto della seconda stella, della partecipazione aritmeticamente già da tempo conquistata alla prossima Champions League nonché al Mondiale per club, sotto l'aspetto del futuro della stessa Inter in termini di entrate, questo futuro stesso si annunci particolarmente roseo. È chiaro, e anche qui bisogna rimarcare come la vicenda sia stata seguita passo dopo passo, che il prestito concesso 3 anni fa dal fondo californiano Oaktree di 250 milioni di euro, lievitato in virtù di un interesse annuo del 12% sino agli attuali circa 385 milioni di euro, debba essere restituito entro il 20 maggio. Qualora non venisse restituito nella ipotesi più negativa per Zhang e per Suning, la società passerebbe di mano, perché Oaktree escluterebbe il pegno a suo tempo ottenuto. Se invece il prestito dovesse essere prolungato o ci dovessero essere nuovi partner subentranti nel club, beh, questo lo capiremo molto presto, perché oggi è il 10 aprile e mancano esattamente 40 giorni alla data decisiva.
Ultima curiosità che ti faccio, direttore, come domanda: secondo te alla fine Conte chi allenerà l'anno prossimo?
Ah, bella domanda. Penso che sia la domanda che a Rovelli, tifosi sì. della Juventus e del Napoli.
Sì, sì.
Così, en passant.
E sono le uniche due, secondo te?
Prego?
Sono le uniche due?
In Italia?
Sì.
In Italia io credo sì. Credo di sì. Mi stupirei molto se il tuo riferimento, nemmeno tanto subliminale, al Milan, perché ti conosco troppo bene,
lo so.
Mi stupirei molto se il Milan cambiasse guida, perché
sì.
secondo me sarebbe un errore, poi per il poco che vale la mia opinione, alla luce del lavoro strepitoso che in 4 anni e mezzo ha fatto Pioli. Vorrei ricordare a che punto fosse il Milan quando Pioli subentrò nella guida tecnica della squadra. Il Milan incappò in quel 5-0 subito a Bergamo, e il Milan poi ha vinto il 19° scudetto, è arrivato a una semifinale di Champions League seguita per 16 anni, tuttora è secondo in classifica e sta rispettando gli obiettivi fissati dalla società all'inizio della stagione, cioè quantomeno qualificarsi alla prossima Champions League. Ciò detto, per quanto riguarda Conte, in questo momento credo che sia impossibile fare previsioni per due motivi. Il primo, perché la Juventus prenderà decisioni al termine della stagione, non le ha prese già adesso, sebbene ovviamente si sta guardando attorno. Sappiamo altrettanto chiaramente quanto grande sia il suo interesse e il suo apprezzamento nei confronti di Thiago Motta, ma anche qui, perché Thiago Motta, che sta guidando il Bologna verso un'impresa memorabile 60 anni dopo l'ultimo scudetto rosso-blu, non potrebbe rimanere alla guida della squadra emiliana in Champions League? Domanda formulata da un estimatore del tecnico brasiliano, mi rendo perfettamente conto che grazie ai suoi exploit sia al centro del mercato dei tecnici del 2024.
Ne potremmo aggiungere un'altra di domanda, prego, direttore, cioè se prego. La Juventus raggiunge la Champions e vince la Coppa Italia, ottenuti tutti i risultati che gli avevano chiesto ad Allegri, perché non lasciarlo sulla panchina della Juve?
Mi hai letto nel pensiero, quindi anche questa è una variabile totalmente dipendente dai risultati finali della Juventus in questa stagione. Per quanto riguarda il Napoli, io credo che Conte sarebbe certamente la figura ideale per una rifondazione della squadra attualmente campione d'Italia, fermo restando il fatto che, qualora, mi rendo perfettamente conto che allo stato attuale l'impresa sia ai limiti dell'impossibile, Calzona dovesse riuscire in un exploit che sarebbe straordinario, il commissario tecnico della Slovacchia ci sarebbe guadagnato sul campo la conferma, ma fermo restando anche un'altra considerazione, e cioè che bisogna apprezzare il lavoro che Calzona sta facendo alla guida del Napoli. Semmai il motivo di rimpianto, di rammarico, è perché non sia stato ingaggiato prima, e forse il Napoli in questo momento, alla luce dei progressi che la squadra sta registrando e la reazione alla sconfitta partita contro l'Atalanta con il successo di Monza, è stata classificativa.
Chiarissimo, ci sono tanti intrecci che vanno studiati, però nulla è scontato.
Ci aspetta una lunga estate calda.
Sì, e nulla è scontato.
Il titolo di un famoso film.
Sì, sì, esatto. Grazie direttore, un abbraccio, buon lavoro.
È stato un piacere, come sempre. Grazie a te Vincenzo, buona giornata, e grazie agli ascoltatori per la loro considerazione.
A mercoledì prossimo, direttore, grazie. Noi invece tra poco cominciamo il rotocalcio, quindi tante domande che sono rimaste con noi, in evase, le gireremo a Lorenzo Di Benedetto, lo dico a beneficio del nostro Andrea Maiocca, che oggi è in super lavoro, sostituisce il febbricitante Giorgio Sorani, che a sua volta non è potuto essere sostituito dal febbricitante Gabriele Latini. Qua è tutto un gioco di febbri e di nevralgie, ma alla fine la vinceremo noi. Grazie quindi ad Andrea Maiocca, torniamo tra poco, sarà Roto.